giardino di Albert.
Io ricordo addirittura da bambino, quando mia madre mi metteva a letto, giustamente, presto, io protestavo. Protestavo e chiedevo perché. E le risposte, che sono le risposte che darei anch'io ai miei figli oggi, erano più o meno perché sì. Però non mi sembrava una risposta sufficientemente completa. Allora ho cominciato a chiedere al mio maestro delle elementari, ai miei professori alle medie, al liceo. Poi sono andato a studiare medicina a Pisa, che è la patria e la culla della ricerca moderna sul sonno. Poi sono andato negli Stati Uniti, sono tornato a Pisa, per capire che in realtà non c'è una risposta. Con un po' di imbarazzo, siamo nel 2026, non sappiamo ancora la vera motivazione del sonno. Sappiamo che senza sonno non si può vivere. I modelli animali hanno dimostrato che 2 settimane di privazione di sonno portano a morte invariabilmente. Sappiamo che stiamo tutti molto male se non dormiamo per addirittura una notte soltanto, figurarsi per più notti, ma la funzione del sonno è ancora oggetto di dibattito.
I'm only sleeping. Ma perché dormiamo? Non lo sappiamo. Passiamo un terzo della nostra vita a dormire, dai 25 ai 30 anni privi di coscienza, vulnerabili, a vagare nei mondi fantastici della nostra fantasia sognatrice. Ma senza sonno non c'è vita. Eppure il sonno è un mistero. E allora è normale chiedersi perché. Ho scelto di parlare del sonno da una prospettiva particolare, quella di chi fa sport, sport d'élite. Ma ciò che diremo vale per tutti noi. E poi il sonno ha pure una dimensione magica, in alcuni periodi dell'anno soprattutto, la notte di Natale. Il momento del sonno diventa il tempo sospeso della magia in cui tutto può accadere. Quella era l'unica notte in cui accettavo di andare a letto presto, senza fiatare. A parlare di sonno con me ci sarà Ugo Faraguna, sonnologo, professore associato all'Università di Pisa, un luogo simbolo per la ricerca sul sonno, con una lunga esperienza internazionale, e Fabrizio Barazzoni, medico e presidente della Fondazione Europea del Sonno, ma anche promotore di un simposio dal titolo Sonno e Sport, che si terrà il 15 gennaio 2026 al Centro Sportivo di Tenero e a cui parteciperà lo stesso Faraguna. Un'opportunità per ascoltare esperti che parlano dei benefici di un buon sonno. L'evento sarà fruibile anche in streaming. Basta iscriversi al sito www.sleep-sport.ch. Possiamo quindi partire dal mondo dello sport d'élite per capire come adattare certi comportamenti anche alla nostra vita di tutti i giorni. Ma da cosa nascono i benefici del sonno? Professor Faraguna.
Con un po' di imbarazzo ho detto non sappiamo qual è la funzione del sonno, ma alcune ipotesi ci sono. Una di queste ipotesi è che il sonno serva per potare le sinapsi in eccesso. Le sinapsi sono i contatti fra i neuroni, ce ne sono tantissime nel cervello e ogni giorno se ne creano e se ne distruggono. Impariamo cose nuove, si creano nuovi contatti tra neuroni. Dimentichiamo cose, i contatti svaniscono. Una delle ipotesi, tra l'altro un'ipotesi avanzata da 2 italiani che stanno da tanto tempo negli Stati Uniti, che sono Giulio Tononi e Chiara Cirelli, che io ho avuto la fortuna di conoscere sia per il mio dottorato che per il postdoc, ho passato 7 anni nel loro laboratorio a Madison, Wisconsin. Secondo Tononi e Cirelli, il sonno servirebbe proprio per liberare spazio ogni notte e permetterci di imparare cose nuove il giorno successivo. È il prezzo che paghiamo per quella che chiamiamo plasticità neuronale, cioè la capacità di adattarci a cose nuove ogni giorno. E ovviamente il sonno è molto pericoloso, è un momento molto vulnerabile della nostra vita, per cui da un punto di vista evolutivo è un mistero, ma se il sonno fosse il prezzo che noi paghiamo per poter imparare ogni giorno, beh, forse si giustificherebbe questa vulnerabilità. E allora che cosa serve nello sport? Perché è così importante? Perché nello sport la prestazione è sempre al limite, soprattutto negli sport di elite, per cui qualsiasi piccolo vantaggio è un vantaggio che fa una leva enorme. Il sonno, se avesse questa funzione ipotizzata di mantenere un equilibrio tra la capacità di apprendere e la capacità di eseguire diventerebbe veramente un'arma. Un'arma in grado di adattare gli schemi motori e adattare la capacità di preservare in maniera efficace anche le energie. Per cui nello sport, prima che in altri ambiti, questo diventa molto evidente. Ma non solo nello sport. Quando noi non dormiamo adeguatamente non siamo in grado di imparare niente. Chi ha studiato sa benissimo che gli esami preparati all'ultimo minuto sono i primi che scordiamo, perché non c'è stato il tempo di consolidare l'apprendimento durante il sonno.
Nella mitologia greca, Ipnos, dio del sonno, viveva vicino a Mnemosine, la dea della memoria. Come se gli antichi avessero intuito che è proprio nel sonno che ciò che viviamo smette di essere esperienza e diventa memoria. Il sonno sano è un processo rigeneratore, oltre che ristoratore, indispensabile alla vita e fa bene alla vita, quanto un'alimentazione sana o ascoltare musica. E anche nello sport si è capito che il sonno deve rientrare nella preparazione di un atleta, non è un tempo morto.
Terry, good defense. Wade from behind takes it away. Chalmers, Cole, James! Whoa!
Now it looked like he jumped out.
Io per tanti anni ho cercato di entrare in contatto con squadre di calcio per cercare di evangelizzare l'importanza del sonno e ho trovato per tanti anni porte chiuse, nel senso che gli allenatori, anche i più illuminati, ritenevano che il sonno fosse un periodo off, un periodo sul quale non poter intervenire. Negli ultimi anni invece sono stato attivamente cercato da alcune squadre di Serie A che hanno cercato di copiare le cosiddette best practice, cioè le migliori pratiche di allenamento e di preparazione dal NBA. Nell'NBA il sonno è importantissimo perché fanno tantissime partite, viaggiano da est a ovest in continuazione, per cui lo devono preservare. E da qualche anno io lavoro con qualche squadra di calcio di Serie A che ha capito che non è un periodo off il sonno, anzi, può essere un ostacolo quando il sonno non è adeguato all'allenamento. Se uno si allena ma non ci dorme sopra adeguatamente, ha buttato via il proprio tempo. Questo vale per tutti, ma vale a maggior ragione per gli sportivi di elite che tanto si allenano. Per cui il sonno serve ad aumentare e ad amplificare gli effetti dell'allenamento. E questo lo sappiamo molto bene per quanto riguarda sia l'apprendimento motorio nei più giovani che per quanto riguarda il recupero da eventuali infortuni che avvengono continuamente, nel senso che sappiamo che gli sportivi di elite si avvicinano molto a quella soglia che si chiama overtraining, sovrallenamento, e hanno una vulnerabilità elevata agli infortuni. E questo in sport situazionali come il calcio ovviamente si verifica ancora più spesso.
Se ti alleni ma poi non ci dormi su, hai buttato via il tuo tempo. E la ricerca lo dimostra. Anche estendere il sonno migliora le prestazioni.
Mi vengono in mente due lavori cardine, uno fatto sulla pallacanestro, sul campionato NCAA americano, fatto da William Dement, che implementò un protocollo di estensione del sonno, cioè chiese ai giocatori di pallacanestro di dormire più tempo e, se non ricordo male, chiese di rimanere a letto per almeno 10 ore a notte. E nel corso della stagione, quelli che avevano aderito a questo protocollo di estensione del sonno dimostrano un miglioramento al tiro libero e al tiro da tre di circa il 10%. Quindi un miglioramento mostruoso. Per migliorare del 10% bisogna allenarsi e come. La stessa cosa è stata fatta in una squadra varsity, quindi il corrispettivo del college americano per il tennis, dimostrando che un protocollo molto simile di estensione della durata del sonno, non di 10 ore ma di 9 in questo caso, portava a un miglioramento dell'accuratezza del servizio di circa il 10%. Per cui sappiamo che estendere la finestra di sonno determina un miglioramento della performance, ovviamente sport specifica, quindi accuratezza del servizio o tiro da tre, tiro libero, di circa il 10%. Ma la durata è solo uno dei quattro pilastri del sonno. Uno l'abbiamo appena citato, che è quello del momento in cui si dorme. Il momento circadiano è un pilastro fondamentale. Dormire tra mezzanotte e le 7 non è la stessa cosa che dormire tra le 22 e le 5, e ognuno deve capire qual è l'orario giusto per il proprio cronotipo. E poi ci sono durata, qualità e regolarità. E negli ultimi anni sembra evidente che la regolarità sia ancora più importante della durata. E questa è una buona notizia, perché estendere la durata o addirittura migliorare la qualità è molto più difficile rispetto invece a imporsi una ritmicità cercando di andare a dormire sempre alla stessa ora e svegliarsi sempre alla stessa ora. E questo l'abbiamo visto negli sportivi, abbiamo dei dati preliminari, aiuta moltissimo, cioè protocolli di regolarità sembrano aiutare moltissimo la percezione individuale di capacità prestativa, cioè lo sportivo che dorme regolare si sente più performante.
Onestamente io riesco a dormire prima di tutte le partite. Io mi sveglio magari tre quarti d'ora prima della partita. Questa è la mia fortuna, perché sono tanti che fanno fatica proprio a dormire. E invece io a volte, o non a volte, più o meno, se ho sempre il tempo, preferisco scaldarmi, poi mangio, poi ridormo e poi dopo gioco.
Ah, veramente?
Cioè, quindi tu
ci vogliono più o meno 40 minuti per svegliarmi, e cioè dopo 40 minuti se non sono in campo.
Sinner per noi sonnologi è diventato quasi il poster boy, nel senso che non solo ha pubblicizzato questa sua pratica dei pisolini fino a poco prima della partita e in maniera molto simpatica il suo allenatore dice l'importante è che sia sveglio quando gioca, e direi che ha ragione e che i risultati gli danno conferma di questa pratica, ma dorme anche molto. Lui ha dichiarato di dormire tante ore a notte, veramente in maniera forse involontaria uno degli esempi, considerato il suo straordinario successo, del faro sull'importanza del sonno. Ma non è l'unico, ci sono tanti altri giocatori che hanno dichiarato che prima delle partite importanti loro hanno bisogno di fare un pisolino, per cui nello sport, e in particolare nello sport di elite, sembra proprio che avere la capacità di gestire il sonno ogni notte con regolarità e in particolare prima degli eventi importanti sia un elemento di equilibrio, porta a quella famosa omeostasi anche mentale che è sicuramente la forza di Sinner ed è anche la forza di tanti atleti molto longevi. Going through it.
Takes his piece of Wimbledon history. What a wonderful match. E chissà se anche a Wimbledon Jannik Sinner aveva fatto il suo sonnellino. La pennichella, pure derisa e bistrattata, ma del tutto normale in certe culture, se inserita in un contesto di sonno sano, diventa un momento chiave, altamente ristoratore. Una turbopausa nel primo pomeriggio può permettere un recupero incredibile e diventare uno degli elementi centrali nella preparazione sia del pre sia del post-evento sportivo. Ma attenzione, perché se parliamo di pisolini dobbiamo fare dei distinguo importanti, dice Ugo Faraguna.
Negli insonni, e in particolare negli insonni cronici, invece può essere un elemento che peggiora molto la ritmicità e la patologia, nel senso che il concetto di omeostasi che ho detto prima vuol dire tendenza di un sistema a mantenere un equilibrio stabile a fronte di perturbazioni esterne o interne. Cosa vuol dire? Vuol dire che il sonno aumenta quando noi ce ne priviamo, e poi man mano che dormiamo abbiamo bisogno di meno sonno, ovviamente. Noi scarichiamo la cosiddetta pressione di sonno. Quindi durante la giornata la pressione di sonno aumenta finché non raggiunge una soglia e ci addormentiamo. Se facciamo il pisolino, ovviamente questa soglia diventa ancora più difficile da raggiungere, perché noi scarichiamo pressione di sonno e negli insonni questo complica ulteriormente l'addormentamento serale. Per cui in maniera piuttosto schematica mi sentirei di dire che laddove non ci sono problemi di insonnia il pisolino va benissimo, laddove compaiono difficoltà di addormentamento, di mantenimento del sonno, il pisolino noi non lo raccomandiamo perché può ostacolare ulteriormente l'addormentamento e rendere l'addormentamento ancora più difficile.
Personalmente non ho problemi ad addormentarmi, lo faccio molto tardi, lavoro bene nelle ore notturne e poi la mattina resterei volentieri nel letto più di quello che mi è consentito. Mi attivo tardi, ma per tanti non è così. Da cosa dipende, professor Faraguna?
Ci sono persone che si svegliano presto la mattina e vanno a dormire presto, persone che invece si svegliano tardi e vogliono tirare fino a tardi la sera, noi le chiamiamo rispettivamente allodole e gufi, che rappresentano circa il 15% gli uni e il 15% gli altri della popolazione in generale. La stragrande maggioranza delle persone è il cosiddetto cronotipo intermedio o neutro, cioè si sveglia la mattina a un'ora adeguata, alle 7 di mattina, e va a dormire circa alle 11 di sera. Questo, diciamo, nella maggioranza delle popolazioni europee. Poi ci sono enormi variabilità all'interno della distribuzione globale. Quindi il cronotipo è la tendenza di un soggetto a preferire determinati orari, sia per le attività diurne che per il sonno notturno. E questo è largamente geneticamente determinato. Uno nasce all'odola e ci può fare abbastanza poco. Ci sono alcuni protocolli che riescono un pochino ad aiutarci a spostarci avanti e indietro. Un elemento molto importante è che il cronotipo cambia nel corso della vita e sappiamo che, per esempio, gli adolescenti hanno un cosiddetto ritardo di fase fisiologico, cioè durante la pubertà tutti ci gufizziamo un po'. Quindi il fatto che vogliamo andare tardi la sera da adolescenti e vogliamo svegliarci tardi e non andare a scuola così presto non è una ribellione, non è una questione comportamentale semplice, è biologia, lo fanno tutti gli animali. Non sappiamo esattamente perché durante la pubertà ci sia questo ritardo di fase, ma sappiamo che c'è un ritardo del picco della melatonina, c'è un ritardo delle variazioni della temperatura. Non è protesta, è biologia. E forse i ritmi degli adolescenti dovrebbero essere pensati per gli adolescenti. Cominciare la scuola la mattina presto è molto comodo per i docenti e per le famiglie, ma lo ricordiamo tutti, le prime ore di scuola non erano particolarmente utili.
Gli esperti lo chiamano jet lag sociale. I ritmi che la società impone, scuola, allenamenti, vita online, lavoro, non coincidono con quelli del nostro corpo. Al mattino ci alziamo troppo presto rispetto a ciò che la biologia ci chiede. Alla sera invece tiriamo ancora più tardi di quanto sarebbe fisiologico. Ci sono mille strumenti che spingono in questa direzione e disturbano l'addormentamento. Smartphone, tablet, notifiche continue. Insomma, come si fa a dormire bene? E i social? Una minaccia per il sonno. Tengono acceso il cervello, alzano l'attivazione e finiscono per amplificare quel disallineamento tra orologio biologico e orari sociali, che chiamiamo appunto jet lag sociale. Ma se riuscissimo a dormire nel modo giusto, di quanto migliorerebbero le nostre performance, professor Faraguna?
Il lavoro di cui parlo nel meeting è stato fatto su dei giocatori di pallacanestro. Abbiamo preso un centinaio di giovani di 16 anni, abbiamo fatto tirare 7.880 tiri liberi e abbiamo dimostrato che la settimana prima dell'inizio della scuola c'è un livello di performance, ci sono quelli bravi, quelli meno bravi, ma quando comincia la scuola soprattutto i gufi cominciano a peggiorare giorno dopo giorno, perché cominciano a dormire di meno. Quindi l'ultima settimana di vacanze è una settimana in cui possono avere dei ritmi molto più vicini a quelli che sono i ritmi spontanei, comincia la scuola e cominciano a peggiorare al tiro libero. E figurarsi cosa succede alla capacità di apprendimento. Per cui è vero che i ritmi dello sport possono essere gestiti, ma forse merita anche ripensare ai ritmi della scuola.
Il sonno è, a mio giudizio, una priorità di salute pubblica, il disturbo del sonno. Una persona su tre dice di non dormire bene e questo è un grosso problema, perché il non dormire bene, sulla base delle ricerche che sono state fatte, comporta dei rischi sul piano cardiovascolare, infarti, dei rischi metabolici, il diabete, dei rischi neurologici, l'ictus, ma anche un aspetto che talvolta lo si dimentica, pensiamo all'incidentistica dovuta a un sonno non ristoratore, a un disturbo del sonno, l'insonnia, che può avere delle conseguenze di traumi, ma anche delle conseguenze sul posto di lavoro, la produttività, l'attenzione, eccetera, eccetera.
Fabrizio Barazzoni è medico specialista in prevenzione e salute pubblica e dal 2017 dirige la Fondazione Europea del Sonno.
Ci sono diverse tipologie di disturbi del sonno, non c'è solo l'insonnia. Uno studio recente su 1000 atleti svizzeri ha avuto questi risultati. Il 30% non è soddisfatto del proprio sonno, quindi qui siamo vicino un po' alla nostra popolazione generale. Uno su cinque, poco meno di uno su cinque, ha problemi di sonno più di 3 volte alla settimana. E questo è ancora un elemento importante, il 6% fa uso abituale di sonniferi. Il problema esiste anche negli sportivi d'élite. Questo necessita di essere affrontato con la stessa accuratezza con cui gli atleti affrontano un altro aspetto fondamentale della propria attività e performance sportiva, che è l'alimentazione.
Ma cosa determina l'addormentamento? E come posso migliorare il mio sonno, che sia sportivo o no?
Se parto da una constatazione che il motore che spegne il nostro cervello è la melatonina, quindi l'aumento della melatonina è il fattore che ci induce a coricarci perché sentiamo questa stanchezza alla quale non puoi resistere, come qualsiasi funzione biologica nostra, è un dato che fa parte della nostra cronobiologia individuale. Questa la si può misurare. Come il tasso di melatonina evolve nel proprio corpo all'imbrunire, perché la melatonina è bloccata dalla luce, quando arriva l'imbrunire, quindi la notte, questo ormone naturale aumenta. Misurare questo verosimilmente ti dà una mappa di quando sarebbe fisiologicamente il momento in cui tu vai a letto. Il sonno inizia. Poi c'è tutto quello che è l'ambiente che fa la differenza tra un individuo e l'altro, che può essere la struttura dove ti trovi, il lavoro, lo stress, le situazioni particolarmente di ansia. Uno degli aspetti fondamentali è quello di curare bene questo percorso che ti porta all'andare a letto, che secondo adesso anche le evidenze scientifiche e i sonnologi deve avere una cronologia regolare, con il senso che è come un prepararsi quando ti invitano a pranzo, anche prepararsi per andare a letto deve sempre avvenire nello stesso modo, nel senso che è veramente un avvicinarsi al sonno, quindi devi avere una, si chiama anche un certo rituale, che può essere quello, bevo un tè, mi guardo un attimo la televisione, leggo un libro, ascolto della musica, e poi a un certo punto arriva il sonno. Questo è molto importante, assieme al fatto di andare a dormire sempre alla stessa ora e avere idealmente una camera totalmente oscurata, priva di rumore, un materasso comodo con un cuscino comodo. La temperatura e l'umidità devono essere adeguate. Sono degli accorgimenti molto importanti che permettono di avere un sonno che oggi è definito il sonno rigeneratore. Un buon sonno è un sonno che ti rigenera. Dal profilo della durata, mediamente si dice tra le 6 e le 8 ore. Un altro aspetto che mi preme sottolineare è che molte volte si pensa, sì, vabbè, dormo poco in settimana, ma recupero nel fine settimana. Questo secondo i sonnologi è sbagliato, proprio per quello che dicevo prima. Il tuo corpo deve avere sempre lo stesso rituale con lo stesso numero di ore. Se ti svegli, non rimanere a letto, alzati, fai qualche cosa d'altro, riprendi il sonno, ma questo principio della regolarità, come per lo sport, è la regolarità che fa diventare il sonno un sonno ristoratore.
Curare il sonno migliora la vita, l'abbiamo capito. Che siate sportivi, sportivi d'élite oppure no, dovremmo aver cura di tutto il tempo che passiamo a dormire. E il primo simposio dedicato a sonno e sport, che si terrà a Tenero il 15 gennaio 2026, sarà l'occasione per parlare di tutto questo, per dare al sonno il valore che merita, perché sia davvero un momento di rigenerazione.
Un giorno, passando appunto dal centro sportivo di Tenero, mi sono chiesto questi ragazzi che studiano alla scuola superiore di sportivi d'élite, mi sono chiesto: ma riescono veramente a riposare? Sono ragazzi, appunto, come si diceva, adolescenti, post-adolescenti, dove hanno un carico importante di studio, ma nel contempo sono chiamati a dare risultati. E nella nostra riflessione vi è l'obiettivo di tentare di mettere sul palco dei sportivi ben conosciuti che diventano testimoni di come si può, attraverso la cura del sonno, migliorare la propria qualità di vita, quindi anche la propria performance negli studi, ma anche nello sport. Quindi dare un messaggio positivo ai giovani dicendo: guarda che se curi il sonno non solo stai meglio, ma migliori anche la tua attività sportiva e la tua performance negli studi. La prima cosa è di essere consapevoli che il sonno è un tema importante della propria vita e che può essere curato, come curiamo il fatto che gli sportivi non fumano e non devono fumare, e che questa cura porta a risultati straordinari.
Putting up reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river.
Quando parliamo di sonno nello sport, pensiamo subito al recupero fisico. Ma c'è un altro aspetto invisibile, e cioè la capacità di spegnere la pressione, di abbassare il rumore. E nei momenti di massima prestazione, dormire bene significa proprio concedersi una tregua per tutti e prendersi cura. Grazie ai nostri ospiti e grazie a Gianni Zocchi per l'assistenza tecnica. E un grazie a voi tutti, fedeli ascoltatori o curiosi girovaghi, finiti qui per caso. In questi anni mi avete dato un po' del vostro tempo, come oggi, in questa che è la mia ultima puntata. Un saluto da Fabio Meliciani, per voi autore e voce del Giardino di Albert. E buon sonno ristoratore a tutti. I could skip.